per saperne di più. 60 minuti per approfondire i temi scelti da voi ascoltatori. In studio Elia.
Buongiorno a tutti, bentrovati in questo mercoledì, una giornata di sole. Ovviamente ogni settimana vi dico il tempo che fa a Milano, quindi oggi è una bellissima giornata di sole. Vi voglio subito dire il tema che affronteremo oggi. Sarà una giornata per parlare di figli, di chiesa, di genitori, di situazioni, di relazioni proprio fra chiesa, famiglia e figli. E la persona che sarà con noi al telefono, ovviamente sempre telefonicamente perché non abita qui vicino, è il dottor Sgro, è Luigi Sgro, che lo conoscete molto bene, medico ginecologo specializzato in ostetricia, e quindi fra poco lo avremo con noi al telefono. Se volete inviare un'email, l'indirizzo è diretta@crc.fm. Ed ora un piccolo brano musicale, il tempo proprio di chiamare al telefono il nostro caro fratello e amico Luigi Sgro, dottor Sgro, quindi tra un secondo. Ed eccoci tornati, e come vi ho detto poco fa, vi ho già ovviamente detto il tema che affronteremo oggi. Parleremo di relazioni famiglia e chiesa, figli ovviamente, e vi ho anche detto che avremo con noi in diretta la persona che conoscete molto bene, il dottor Luigi Sgro. Ci sei?
Ci sono.
Buongiorno.
Tutti i nostri fedeli ascoltatori, anche quelli che per la prima volta per caso così viaggiano,
certo,
in macchina, si si fermano sulla nostra emittente.
Certo, certo. E intanto ti dovrei un po' sgridare, da un po' che non sei con noi, è passato un po' troppo tempo, sentiamo la necessità di averti più spesso.
Io ti ringrazio, lo prendo come un buon complimento, un incoraggiamento a lavorare, però vedi, qualche volta ho l'impressione di essere un po' inopportuno, un po' pesante, allora,
no.
Un po' scontatino.
no, assolutamente, perché gli argomenti ovviamente che trattiamo e che ovviamente riusciamo a trattare con te sono secondo me molto importanti, molto validi. Ovviamente sei una persona di grande esperienza e grazie a Dio questo serve. Infatti oggi abbiamo proprio sentito un po' la necessità, perlomeno io, la necessità di parlare proprio di questa relazione famiglia, chiesa, figli, perché anche, così ti dico anche un pochettino il motivo, domenica nel nostro incontro domenicale, cioè domenica scorsa, è un po' un bisticcio di parole, nel nostro incontro domenicale abbiamo un po' parlato anche di queste situazioni di figli, no? Ci sono tantissime situazioni di ragazzi, di bambini che si trovano molto a disagio. Questo non c'entra con quello che ti dovevo chiedere, però per farti capire il discorso, si trovano un po' a disagio nell'affrontare questi argomenti, gli argomenti del loro credo, con gli amici, con i compagni, perché in alcuni casi sono stati anche un po', non dico derisi, ma quasi, anche purtroppo dagli educatori, e questo è triste. E allora questa situazione crea un po' di imbarazzo in questi ragazzi, anche se hanno, non solo i bambini, anche e soprattutto i ragazzi che sono un pochettino più grandicelli, quindi si trovano un attimino a portare avanti una situazione di imbarazzo. Poi mettiamo questa piccola goccia, mettiamo il fatto che comunque raggiungono un'età un po' particolare, che vogliono forse...
Imbarazzo perché sono evangelici?
Perché sono evangelici, sì, perché non sono della religione cattolica, perché sappiamo, no, ovviamente il grande numero delle persone e soprattutto anche dove vanno i nostri figli, la maggior parte sono scuole, ragazzi e anche gli educatori di religione cattolica. E questo non dovrebbe neanche essere, perché insomma parliamo dello stesso Dio. Però siccome ci sono comunque dei comportamenti un po' differenti, non lo so, chiamiamo queste cose a volte anche un po' delle abitudini, no? Il fatto di fare comunque il segno della croce, anche senza rendersi conto che si stia facendo il segno della croce. Qualche ragazzino è stato ripreso perché non l'ha fatto. Cioè, piccole cose, piccole sfumature. Comunque, il discorso di oggi voleva proprio essere improntato su questo, no? Noi ci troviamo, noi credenti evangelici, e penso che questa cosa accada anche nelle famiglie credenti cattoliche, perché io prima, da ragazzina ero cattolica, ovviamente la mia famiglia cattolica, andavo in chiesa, che sino ad un certo punto da ragazzini, quindi sino ad un certo punto della nostra età e quindi anche dei bambini, riusciamo a fare quello che i genitori ci dicono, ci suggeriscono di fare, quindi andare in chiesa, partecipare e così via. Poi arriva un punto dell'età di questi ragazzi, e quindi l'ho passata anch'io, che può andare dai 13, non so, chi fino ai 25, chi fino ai 30, che incomincia ad esserci un allontanamento proprio dalle chiese, qualunque chiesa essa sia. Io non so se questa è, diciamo, una cosa che accade solo nelle chiese cattoliche o accade anche nelle nostre chiese evangeliche. Questa è una domanda che ti pongo.
Chiaramente capita in parecchi ambienti religiosi, questo dobbiamo dire, al di là della chiesa cattolica o chiesa evangelica, dove c'è una specie di rigurgito, però forse o per eccesso o per difetto, di alcune forme di educazione adolescenziale, ma anche preadolescenziale. No? Questo capita, secondo me è un piccolo disastro, perché un conto è vedere nell'adolescente, parliamo di questa fascia dell'adolescente, no? Poi se vuoi possiamo parlare di più piccoli.
No, va bene, l'adolescente va bene.
L'adolescente lo facciamo arrivare fino ai 18-20 anni.
Mi sento anch'io adolescente, dai.
Io come no, io sono ancora al latte materno.
Vedi?
Devo crescere, dice
Devi
San Paolo.
Devi crescere.
Quindi andare a cibo più solido. Il problema è dell'adolescente, il quale o non è preparato, o è preparato male, o vive con dei diktat in famiglia, dove si fa questo, non si fa quello. La legge del vietato vietare a volte poi piglia sopravvento. In tutta questa storia l'adolescente è un pochettino così sbalestrato, però al di là di questo, se c'è una buona cura del bambino, della nostra creatura, tu potresti assistere nell'adolescenza, dovresti assistere a una ricerca spirituale, perché è tipico dell'adolescente avere degli aneliti spirituali, delle ricerche, che poi se sono accompagnati da una cultura di ricerca filosofica, di studi eccetera eccetera, meglio ancora, perché li stimola ancora di più. Però in tutto questo ci deve essere una guida.
Certo.
Deve essere un accompagnamento del giovane, no? Come davanti a casa mia in campagna il comune ha cambiato le piante, ha messo le nuove piante, però gli ha messo un bel bastone di fianco.
Certo, per essere
sostenuti. Per accompagnarle nella crescita, dopodiché quel bastone sarà tolto.
Certo, certo, indubbiamente.
Direi che questo, a questa figura ci pone dei problemi, perché bisogna fare così. Ora, l'adolescente che arriva al punto di abbandonare l'ambiente di ricerca spirituale, o perché si sente deriso da una parte, o per altri, o perché ne ha proprio un pochettino le orecchie piene, questo capita sia in campo cattolico che in campo evangelico, non è che sia una scoperta cattolica o evangelica. Cioè, nell'ambiente cristiano soprattutto capita questo. E cosa succede? Che naturalmente questi ragazzi non hanno più nessun interesse alla ricerca. Ben venga invece in famiglia l'adolescente che dice: ma papà, finora io ho sentito questa campana
detto, certo,
però vorrei ricercare, vorrei fare un percorso, vorrei fare una strada, vorrei andare alla ricerca di quella che a me potrebbe sembrare una verità più credibile o meno, ma questo è normale, sarebbe anche molto interessante.
Certo, certo.
E credo che qualsiasi genitore, sia cattolico che evangelico, si sentirebbe onorato.
Certo.
Quello che veramente distrugge papà e mamma è quando vedi un figlio che qualsiasi cosa tu gli metti davanti cade nell'indifferenza totale.
Sì, apatia.
E poi fa delle scelte a suo piacimento.
Certo. Ma indubbiamente
io sono fresco di alcune esperienze di questa settimana, proprio di cose che fanno un po' inorridire. Adesso, se poi nel corso della trasmissione viene, ne possiamo anche parlare, però è importante curare la pianta dall'inizio,
ma indubbiamente. Però io prima, infatti, all'inizio esordito dicendo di queste situazioni di scuola, di compagni e così via, perché ovviamente nell'età, sai, quando sono piccoli molto probabilmente non si pongono neanche tante domande, molto probabilmente nella scuola dove vanno fanno anche quell'ora di religione, ovviamente, che è di consueto fare. Però nell'età dell'adolescenza, nel momento in cui un ragazzo o una ragazza magari esprime il proprio pensiero perché il professore o l'insegnante chiede: tu ad esempio di che fede o di che religione e così via, ed esprime il proprio pensiero, e anziché sentirsi magari porre delle domande un po' informative per dare delle spiegazioni, per fare veramente una chiacchierata costruttiva, si sentono quasi un po' guardati in un modo strano, non voglio dire...
Ascolta Elia, qui intanto dobbiamo sbarazzarci di una situazione che pesa in queste discussioni, e un certo vittimismo da martire che alcune famiglie denunciano. Allora, dato che non siamo ancora chiamati al martirio, ma viviamo in una società abbastanza libera dove ognuno esprime un po' quel che vuole, a volte vengono esagerate a certe prese di posizione, per esempio da parte cattolica nei confronti dei figli evangelici, eccetera eccetera. Perché ti dico questo? Perché io ho una grande esperienza, permettimi che dica questo, non è per darmi del vanto, ma una grande esperienza, perché tre figli che ho avuto hanno iniziato la prima e la seconda elementare nelle scuole pubbliche, scuole che a quei tempi erano soltanto dei covi politici, in una città mia che viene definita la Stalingrado d'Italia, ma a parte questo, e c'erano tutti i rigurgiti dal femminismo alla libertà sessuale, tutto quel che vuole. Io ho portato i miei figli nelle chiese nelle scuole cattoliche confessionali. Io tra l'altro devo moltissimo ai fratelli delle scuole cristiane, quelli che non hanno la messa, che hanno il bavarino bianco, adesso non so se si vede. E ho fatto tutta la mia carriera del liceo scientifico e una parte delle medie anche lì da loro.
Anche lì.
Dove la serietà, la serenità, mi hanno permesso di avere nell'adolescenza quella crisi, perché parlo di quella crisi che l'ho vissuta io, di ricerca,
sì,
dove un prete, un professore di scienze, che era veramente un pozzo di bontà, quest'uomo qui, mi ha aiutato e mi ha invogliato a leggere la Bibbia. Quando poi il mio confessore allora mi ha detto che era una cosa vietata, che dovevo passare per la curia e che dovevo chiedere la dispensa e che era un libro pericoloso. Per cui io mi sono trovato in questa situazione a un ragazzo di 17 anni, sentirsi dire non leggere quello perché è pericoloso, ma cosa fai? Esci, te lo cerchi e te lo vai a leggere.
Ancora di più.
Ma quello è l'additivo nella benzina per correre di più, no?
Infatti.
E quindi io ho fatto questa esperienza, però devo solo dire, parlare bene delle chiese confessionali cattoliche, perché
certo,
in Italia esistono solo quelle cattoliche.
Certo.
In ogni caso, una chiesa confessionale, a Torino abbiamo anche una chiesa ebraica, dove chi è riuscito a frequentarla ne è rimasto veramente soddisfatto.
Certo, certo.
Perché c'è sempre un'impostazione e una cura della crescita per maturare l'individuo. Ecco, cosa che altrove nelle scuole pubbliche non esiste, quindi il dibattito con le scuole pubbliche è il rapporto. E un pochettino mi lascia un po' indifferente, perché intanto prima di tutto aboliamo questa benedetta ora di religione e applichiamo una storia del cristianesimo, come nei paesi arabi o nei paesi buddisti si fa una ricerca culturale della propria religione, facciamola anche noi, se noi abbiamo dichiarato che il cristianesimo è la religione, non dico di Stato, ma ufficiale o più sviluppata nella nostra Europa, almeno facciamo un'ora di storia del cristianesimo, che è bellissima.
Certo.
Però dobbiamo avere anche chi la insegna che sia preparato, che non sia un curato di campagna, dove dico curato di campagna con tutto il rispetto, perché ci sono i curati di campagna, però il curato di campagna possiamo immaginare una forma più deleteria. E tra l'altro abbiamo anche il pastore della Chiesa Evangelica, così, chiusi, senza visione, senza tutto proibito, tutto. L'adolescente va curato.
Hai ragione quando porti questo paragone del curato e il pastore, ovviamente, perché ovviamente abbiamo di tutto un po', non ci possiamo escludere assolutamente, anzi. Io penso viviamo in un modo diverso, ovviamente argomentazioni differenti, ma le stesse situazioni, né più né meno, ci mancherebbe altro.
Ma l'ambiente religioso è così dappertutto.
Sì.
Però quello che noi predichiamo è il rapporto personale con Dio e non intermediato né da una chiesa né da un magistero. Quindi se tu vuoi parlare col Signore, vuoi che il Signore ti risponda, devi presentarti tu e prenderti le tue responsabilità.
Certo, indubbiamente.
Abbiamo dei giovani che non sono preparati.
Ecco, era questo quello che ti volevo dire. Non sono preparati, non ci sono questi ragazzi abbastanza preparati ed avere veramente questa determinazione, questa forza nell'affrontare il compagno, il professore, l'insegnante, nel saper rispondere.
I miei figli, ti dico, Deborah addirittura la più piccola, per modo di dire, più piccola come statura, è partita dalla prima elementare con le suore qui a Rivoli. È andata avanti poi con i padri del Murialdo e fino al liceo. Insomma, io ho avuto tre figli che spiritualmente sono cresciuti bene. Erano preparati, non andavano impreparati.
Certo.
Non li ho mai tolti dal tempo di insegnamento religioso.
Sì, certo.
Erano liberi di partecipare alla messa o meno, ma poi lì le messe erano un po' particolari, erano fuori dall'orario. Noi a San Giuseppe ce l'avevamo obbligatorio al mattino, 7:30, perché 8:15, per carità. Ma al di là di questo, non è che partecipi chissà che cosa.
Certo.
Io credo che sia più pericoloso far partecipare i nostri figli a una serata in discoteca che non a una messa.
Mi trovi d'accordo.
Dove la densità satanica è molto più alta in una discoteca che non in una chiesa qualsiasi.
Certo, indubbiamente.
Per la presenza, perlomeno mia e dello Spirito Santo in un certo ambiente, io penso che si è sempre più protetti in un ambiente dove si parla di Gesù.
Indubbiamente. E abbiamo già, penso, concluso la prima parte.
Ma non è possibile.
Abbiamo 11:27, proprio il tempo di un piccolissimo brano e di poter riprendere. E voglio ricordare ai nostri ascoltatori che stiamo parlando di relazioni famiglia e chiesa, figli ovviamente. Se avete delle domande, avete qualcosa da chiedere, volete delle risposte, e vi ricordo che la trasmissione di oggi andrà in onda anche sabato dalle 12 alle 13, quindi il tempo di un brano, a tra un attimo. siamo in onda. Abbiamo avuto un po' di impiccio con il telefono perché stavo al telefono, vi stavo dicendo, con un'ascoltatrice che ovviamente ascoltando il programma aveva alcune cose da dover chiedere, da dover parlare, ha mosso dei disappunti, non era molto d'accordo, ma ovviamente non possiamo essere tutti d'accordo con quel che si dice, quel che ovviamente si sente in tante situazioni, perché ognuno vive la propria esperienza, la propria situazione in famiglia, poi dipende da dove si vive, in quale città, in quale posto, ovviamente ci sono tante, tante cose che devono essere messe insieme. Intanto sentiamo se abbiamo con noi il nostro carissimo dottore, ci sei?
Sono qua. Ecco. non ho la pretesa di essere condiviso al 100% da tutti.
Ecco, ma infatti
magari, cioè.
Sarebbe bellissimo, giusto? Ma infatti, guarda Luigi, proprio senza neanche aver avuto il tempo di poterti parlare, perché ovviamente la diretta è così, nel tempo del brano musicale al telefono c'era una signora, Maria, una sorella nella fede, e lei stava parlando un attimino delle proprie situazioni, delle proprie esperienze, di quello che lei ha vissuto con i propri figli, perché giustamente dice in questo momento, anche se nel 2006, dove ovviamente si pensa che si possa essere liberi sia nella parola, si pensa questo, ma purtroppo questo non lo è, perché i nostri figli, quindi anche i suoi figli che affrontano delle scuole pubbliche o non importa, fanno sempre parte comunque, pur essendo dei figli di credenti, di una minoranza, perché purtroppo non siamo ancora in una posizione di globalizzazione e quindi quando parlano in tantissime situazioni si sentono ancora un po' così. Giustamente dice sempre Maria, non si vuole fare su questo del vittimismo, assolutissimamente, sicuramente per il carissimo fratello Luigi la situazione è stata diversa, ha vissuto una realtà differente, forse anche in una città differente.
Ma questa è una supposizione, non è così però, perché abbiamo avuto le nostre lotte.
Ecco, molto probabilmente non c'è.
Ragazzi, però bisogna anche essere maturi spiritualmente per affrontare questa situazione. Noi non siamo messi nell'Eden, ma siamo messi in un mondo.
Certo.
E con questo dobbiamo confrontarci, non combatterlo, perché se parti dal posto di combattimento, prima vedi di confrontarti, di avere un dialogo, e che la cosa è un pochettino diversa, dipende molto da come ci poniamo noi con gli altri anche. Normalmente chi sente e vive di essere, vive la propria minoranza, parte già con l'handicap. Perché questo è un problema sociale, non è più un problema spirituale. Allora, se io mi sento una minoranza, sono attanagliato da un problema sociale. Se io invece vivo la mia fede e so di avere una certa potenza, perché Dio mi ha dato questa potenza, non vivo la frustrazione di chi vive la minoranza, il concetto della minoranza, ma vivi la tua personalità, e questo gli altri lo sentono, perché vedono nella tua vita un comportamento decisionale abbastanza fermo.
Sì,
i figli crescono a questo latte.
Sì, no, guarda, io ti do perfettamente ragione, però io come mamma ho vissuto questa situazione con i miei figli, che molto probabilmente in determinati momenti non riuscivano a dover contrastare le battute, le frasi, le situazioni. Cioè, Sara, un giorno mia figlia è venuta a casa che stava malissimo, piangeva, perché il professore davanti a tutti l'ha fatta sentire molto male, gli ha detto: chi ti credi di essere che tu non vai in discoteca, perché stavano parlando di discoteca e ovviamente del credo, e quindi ovviamente lui ha chiesto un attimino dove andate in questo periodo, e questo andava in discoteca, l'altro andava di qua di là, e tu Sara: no, io non vado mai in discoteca, perché no, perché sento, perché non mi piace, non vado, perché non credo che sia il posto giusto, perché le ha detto, adesso non so dirti esattamente le ragioni, e questo professore davanti a tutti quanti ha detto: ma chi ti credi di essere, non vai in discoteca, come per dire in discoteca c'è il male. Ecco, qui in questo modo Sara ovviamente si è difesa dicendo: no, io non ho detto questo, io solamente
poteva anche dire quello e dire: tutti i cattolici vanno tutti in discoteca per forza.
Ecco, però per dirti, a volte l'adulto, allora, è un conto è affrontare, portare avanti il discorso o la discussione tra persone della stessa età. È un'altra situazione differente quando ci si sente un po' attaccati dai tuoi educatori, perché sai, c'è sempre una sorta di timore, di paura di rispondere, perché dopo ovviamente domani chissà che voto mi darà, c'è sempre questo nella testa, è inutile dire figlio.
Tu sai che il liceo classico ha tre classi di prima, seconda e terza liceo classico, che corrispondono agli ultimi tre anni di maturità, la maturità.
Sì.
Al primo anno di liceo classico, dopo i cinque anni di ginnasio, il consiglio di classe, d'accordo col professore del collegio San Giuseppe di Rivoli, che è quello del Murialdo, hanno deciso di sbattere fuori Gianfranco perché non pregava, non faceva il segno della croce.
Stiamo dicendo alle persone, Gianfranco, tuo figlio.
Sì, mio figlio è secondo.
Sì, sì.
Ragazzo del 67, quindi fatti conto.
Ok, ok.
Ho dato tutte le coordinate giuste, penso.
Sì,
no?
sì.
Noi ci troviamo di fronte a questo fatto, per cui un genitore festante mi fa sapere di quanto è avvenuto in collegio, eccetera, eccetera. Ok, io il giorno dopo sono andato in collegio, ho preso il direttore, ho preso quel professore e un rappresentante di classe,
certo.
Ho fatto venire lì perché la situazione era sufficientemente grave.
Grave, certo.
Gianfranco, onestamente, è uno che ha un bel carattere. Certo. Di entrata è uscito da un orecchio dall'altro.
Dall'altra, sì.
Quindi questo anche perché un pochino così in certe situazioni li abbiamo protetti con questa cosa qui verso gli altri, però quando faceva entrare e uscire dalle orecchie le cose che dicevo io, la cosa
non andava tanto bene, solo quella degli altri.
Quindi ho detto, guardate, tirate fuori il vostro regolamento e mi dite perché avete accettato per tanti anni denaro per mantenere i miei figli in questa classe, e dopo tanti anni viene fuori che adesso, secondo me, ho ricevuto le scuse da parte di tutti, i ragazzi sono stati tranquilli, perché nel caso di tua figlia io sarei andato dal direttore e gli avrei detto, mi scusi signor direttore, succede questo, ha motivo di questo signor professore di dire questo?
L'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto, ci mancherebbe.
E stai tranquilla che dopo le cose cambiano.
Sono cambiate, però ecco, allora molto probabilmente, comunque quello che stava dicendo questa mamma, quindi Maria, era proprio questo, i nostri figli si trovano comunque a dover subire tante volte di queste mortificazioni, situazioni, non per fare del vittimismo, giustamente diceva,
ma
la realtà.
Ascolta Elia, diventa un vittimismo, perché i nostri figli, quando noi siamo stati figli, poi siamo diventati grandi, oggi io che ho 72 anni vado fuori e alle volte mi tocca subire delle umiliazioni per via della fede.
Certo.
E cosa dico? Perché sono più vecchio mi fa piacere?
No, ci mancherebbe.
O vado a piangere poi la domenica in chiesa dicendo quello là mi ha fatto così, quello mi ha fatto quella, perché sai che sono evangelico. Ma
certo.
Cerchiamo
di
crescere.
Sì. Certo. Allora, diamo un consiglio a questa mamma.
Coraggio, sorella, coraggio, tranquilla. Noi abbiamo il Signore dalla nostra. Siamo il Tempio dello Spirito Santo. Cerchiamo di realizzare quello che crediamo.
Certo.
E questo ci deve dare tranquillità. C'è stato un passo, mi pare, nel libro di Re, dove dice la battaglia non è vostra, tranquilli, la battaglia è del Signore.
È del Signore, certo.
Abbiamo delle garanzie meravigliose da parte di Dio. Certo che qualche sofferenza ci tocca, ma io sono convinto che siamo alle porte di una grande persecuzione. Io questa mattina, leggendo il giornale, mi sono spaventato. Ma c'è una serie di articoli che ti fanno capire che siamo prossimi a una catastrofe. C'è l'estinzione dell'ippopotamo, ma io vedevo stamattina attraverso le pagine della stampa l'estinzione dell'uomo.
Certo.
Ma non solo. Hai seguito Matrix di martedì sera?
Io non l'ho seguito. Un pezzettino.
O di lunedì sera, aspetta.
Ho visto un pezzetto, un poco.
Che parlavano del codice da Vinci, no?
Sì, un pezzetto, proprio in quel momento. Sì.
Allora, Mentana ha fatto partire un'inchiesta, che tra l'altro Mentana si è... da come si esprime, è fortemente cattolico,
sì.
Ha fatto partire un'inchiesta su dei giovani, penso a Roma, ma non giovani barboni, tutta gente da liceo, ben vestiti, insomma si presentavano bene, insomma non erano, facendo una serie di domande di tipo religioso, no?
Certo.
Quanti erano i Vangeli, chi li aveva scritti, eccetera, eccetera. è stato interessantissimo vederci una generazione di disastrati mentali.
Sì.
Le Iene il giorno prima avevano fatto un'inchiesta sui nuovi politici, si sapevano, sì, quando è stata fatta la scoperta dell'America, la rivoluzione francese.
O anche lì un disastro.
Anche lì è stato completamente un disastro.
L'ho
perché,
visto, sì,
perché questa gente qui, insomma, ha detto delle cose, ma tu avessi sentito,
sì,
sulla,
sì,
religione. Ma questi erano tutti cattolici.
Certo, ma indubbiamente, sì, sì.
Tu capisci che ci troviamo di fronte a una situazione di ignoranza totale.
Certo.
Quindi anche quel professore che parla male degli, sì, evangelici,
sì, sì,
o che dice... Insomma, da quel Matrix dell'altra sera è venuto fuori che le uniche persone serie sono gli evangelici, perché un ateo lo diceva, un professore che va sovente, questo qui è abbastanza distaccato, dice, i cattolici hanno sbagliato tutto imponendo dei pezzi della Bibbia. Quello che è bello è che le chiese evangeliche, che esiste un'altra realtà cristiana che è la chiesa evangelica, che fa leggere tutta la Bibbia,
certo,
te la fa leggere tutta.
Certo.
Ora, il problema grosso è proprio di inculcare ai nostri figli la parola di Dio.
Certo.
E questi vengono fuori forti. Certo che le battaglie le troveranno, cara Maria.
Sì, sì, ma infatti...
Ma non ti illudere, ma queste sono le prime battaglie per i tuoi ragazzi, ne avranno di peggiori, ma l'importante è resistere.
Certo, certo. Ti vorrei fare un'altra domanda prima che il nostro tempo scada, perché vola il nostro tempo.
Abbiamo detto niente del programma.
Infatti, però il tempo vola e sono le 11:45, quindi abbiamo solamente 10 minuti.
C'era un vecchio canto nelle nostre chiese che dicevano: alla scuola del Signore il tempo vola, il tempo vola.
Tempo vola, davvero, non abbiamo detto niente, lo dovremmo rifare questo. Però
vabbè, sono di sì, perché abbiamo proprio detto nulla.
Detto nulla, però la mia domanda è questa. Allora, i nostri figli, parliamo dei nostri figli, non importa, possono secondo te andare, oltre che andare in chiesa, andare anche in discoteca? Questa è una domanda.
Secondo me non è la scelta migliore.
Ok.
Consiglierei proprio ai genitori di evitare che vadano in posti dove onestamente, è sotto gli occhi di tutti, non è che... sia proprio il meglio.
Certo, perché questa è stata anche una domanda della sorella Maria poco fa, no?
Io onestamente i miei figli ho detto no, che i miei figli siano andati qualche volta in discoteca è anche vero,
sì,
però che siano diventati frequentatori
è un altro,
anche solo saltuari, no.
Certo, sì.
Se vanno una volta in discoteca, sono andato anch'io con un giovane della nostra chiesa,
sì,
adesso grazie a Dio in un'altra città, però funziona abbastanza bene, quale era un partito di discoteca, eccetera eccetera. Allora una sera, finito il culto di preghiera, pensa un pochettino, gli ho detto: senti, vengo con te stasera, sono pensato tu vai da qualche parte. E siamo andati io e la mia moglie. Ci siamo seduti al suo tavolo, dopo un po' viene una ragazza a ballarci sul nostro tavolo, abbastanza distinta. E dopodiché siamo stati lì un po', poi gli ho detto: senti, andiamo fuori a parlare un attimino. Ho detto: tu pensi che abbiamo onorato il nostro Signore? Il nostro Signore ci dice di frequentare. Qual è la nostra funzione? E di lì nasce proprio il problema.
Sì,
dare,
sì,
una funzione, una responsabilità ai nostri figli nella Chiesa, che vedano la Chiesa come un organismo nel,
certo,
quale partecipare, non essere presenti.
Certo.
Per essere presenti possono stare a casa loro.
Certo.
Il discorso che dovevamo fare stamattina era proprio il rapporto fra Chiesa, anziani,
sì,
pastore,
sì, sì,
cura pastorale.
Ma lo riaffrontiamo.
Ma sì, se avremo tempo. Se...
Ma come, è molto importante.
Se la sorella Maria ci aiuta, sì.
Sì, sì. Ma
telefonandoci ancora.
Sì, ma la sorella sicuramente ci aiuta, ci telefona, ci farà anche, ci porrà sicuramente delle domande. Perché ovviamente il suo punto, la sua ovviamente non domanda è stata un po' questa. Trovo un po' difficile credere che ovviamente possiamo porzionare Satana, dire che ce n'è di più ovviamente in discoteca piuttosto che da un'altra parte, ecco.
Ma insomma, se parliamo di angeli di Satana, sicuramente ne trovi di più là,
Ok, e questa è ovviamente, abbiamo risposto a Maria.
Insomma, là si invoca anche Satana, si fa di tutto per distruggere le persone. E poi io onestamente io sono abbastanza aperto, nel senso che se in una chiesa cattolica un prete mi invita a predicare, cosa che non mi è successa una volta ma parecchie volte, io mi alzo con la mia Bibbia e predico come essa nella mia chiesa e annuncio il Vangelo.
Certo.
Ora io non mi sono sentito in difficoltà, non mi sentirei neppure in discoteca, però capisci che sarebbe molto diversa la situazione.
Certo. Sì, sicuramente quello che tu hai detto è giustissimo. Anch'io ho due figli, non vanno, non dico ovviamente, per non gliel'abbiamo mai imposto di non andare, non vanno in discoteca perché non sentono questo bisogno e questa necessità.
Ma il giorno che lo sentissero vanno, e sicuramente con l'educazione che tu hai dato ai tuoi figli difficilmente si trovano a loro agio in discoteca.
Ma molto probabilmente è successo forse una volta che sono andati, eravamo al mare e quindi sono andati con degli amici,
vabbè.
E quindi però ecco, nel momento in cui ne sentissero la necessità, nessuno glielo proibisce, potrebbero andare a vedere, ma ovviamente quando, sai, diventa anche questa una cosa per molti giovani necessaria, cosa
ma perché non sentono la necessità della cura, della crescita spirituale.
Certo.
Ora bisogna che questi genitori si mettano in testa di avere un colloquio con i loro figli.
Certo.
Che per quanto siano aperti nella comunicazione, succede sempre esattamente qualche problema viene fuori.
Certo.
Perché? Perché loro sono più forbi di noi, cercano sempre di fregarsi.
Certo.
Quindi, per quanto ci possano sembrare aperti, eccetera,
sì.
Però
sì.
Se noi li coltiviamo con l'attitudine alla preghiera in comune, un piccolo culto di famiglia,
certo,
c'è più confidenza.
Sì, ma
nella presenza dello Spirito Santo in questa casa è più evidente.
È vero, certo.
Domenica scorsa un fratello ha predicato un tema bellissimo. Dov'è Gesù quando tu sei fuori di qui? L'hai lasciato in chiesa fino a domenica prossima?
Che bello.
O te lo sei portato a casa? Ti dico la verità, abbiamo fatto il dischetto e saltato il computer, l'abbiamo perso, però è stata una predicazione deliziosa.
Certo.
Sì, Gesù, sì. Te lo porti a casa o lo lasci qui in chiesa fino a domenica prossima?
Certo. Però su questo possiamo avere anche qualche ragazzo che ti dice: io me lo porto anche in discoteca.
Beh, dipende da come tu ti comporti in discoteca.
Sì, no, tu hai capito
se
la mia domanda.
Se tu ti metti a predicare in discoteca, sono d'accordo.
Sei d'accordo, ok. Va benissimo. Infatti mi stava ricordando qui il fratello Luigi, il nostro tecnico, che ovviamente come tu predichi quando ti viene chiesto nella Chiesa Cattolica, giustamente Paolo predicava nelle sinagoghe anche, no?
Ma certo.
E quindi ovviamente il Signore ci chiama a questo.
Insomma, se... dove la parola di Dio può essere accolta,
certo,
o per ditta o per traverso, insomma, dobbiamo predicarla, non vergognarci e non aver paura.
E non avere paura.
Ma okay. È certo che se io vado in un postribolo, mi è difficile predicare la parola di
certo,
Dio.
Certo.
Però potrei avere il colloquio personale con una persona.
Con una persona, certo.
Quindi se io vado in discoteca per avere un contatto maggiore con quella persona, io sono andato in discoteca quella sera, ti dico, per avere più contatto con questo ragazzo.
Con questo ragazzo, certo.
Questo ha acquisito fiducia, piano piano ha cominciato a capire che cose non andavano bene là.
Mm-hmm. E poi ha smesso di andare in discoteca? Scusa,
qui a Torino, sì.
Ecco, perfetto, certo.
Adesso
perfetto.
Vive una buona vita spirituale in un'altra città, in centro Italia.
Ecco.
So che cresce.
Questo
ma perché
è buono.
Questo era figlio di un anziano di un'altra chiesa.
Sì, ma infatti...
Scappato da suo padre, scappato da quella chiesa.
Sì.
Un ribelle a cosa. Però da noi sembrava che, sai, non è che gli soffiavamo troppo sul collo.
Certo.
Era guardato a vista.
Sì. Comunque...
c'è un'apparente libertà e un apparente controllo.
Apparente.
Cerchiamo di mediare le cose.
Infatti, ma è proprio quello che tu hai detto, l'ultima battuta che tu hai detto è veramente una cosa che si riscontra molto, no? Figli di anziani, figli di pastori, ovviamente persone che uno pensa, non di tutti ovviamente, ci mancherebbe altro, non si può fare tutto nel buon fascio, però queste persone che molto probabilmente uno pensa che dovrebbero essere più informati, più attenti alla parola, che a volte forse ne hanno talmente tanta giornata fino a sopra gli occhi, che scappano e fuggono via, insomma.
Hanno il pieno.
Hanno il pieno,
vergogna.
Hanno il pieno. Allora, noi siamo arrivati...
L'overbooking.
È vero. Noi siamo arrivati alle 11.53 e ti lascio solamente dare un messaggio a tutti e un saluto. Poi dopo do io i saluti.
Ma un messaggio... lo vorrei dare ai genitori.
Ti volevo infatti dire, vuoi dire qualcosa a noi genitori? Non te l'ho detto, ma tu lo dici lo stesso.
Però non vorrei che fosse per presunzione.
No.
Io vi invito, cioè invitiamo qualcosa prima, un passo prima dei genitori.
Sì.
Quando vogliamo fare una famiglia, dobbiamo mettere nella nostra famiglia i figli che vengono.
Certo.
Non sono degli estranei. Mm-hmm. Non sono un optional, non sono un appendice. Sono noi stessi, e quindi imparare a vivere con i nostri figli, i loro svaghi, le loro compagnie, le loro mm-hmm. visioni, non aver paura di sporcare la casa invitando 20 dei loro compagni, mm-hmm. sorvegliando le loro amicizie, e se c'è qualcosa non proibirglielo, ma fargli capire perché quella cosa non va.
Mm-hmm.
Io vorrei tanto che i genitori vivessero i loro figli, perché i figli possono vivere i genitori. E non essere mai amici, ma avere sempre quella responsabilità di chi è padre e di chi è madre.
Mm-hmm. È vero.
E il buonismo non serve a niente, e neanche l'eccessiva severità.
Sì.
È chiaro che se io vedo delle ragazze in chiesa, anche mia figlia stessa, con delle minigonne sparate che possono creare dei pensieri poco puliti nei suoi stessi confronti, glielo devo dire chiaro e tondo.
Certo.
Ora, abbiamo anche dei genitori che permettono ai figli di vestirsi da Barabba.
Sì.
Andiamo in chiesa, cerchiamo di mantenere anche un certo decoro per la presenza del Signore, non per gli altri, ma per la presenza del Signore. Cioè, facciamo capire ai nostri figli che quando ci raduniamo c'è il Signore presente in mezzo a noi.
Certo.
Se ci fosse Ciampi, dico, Presidente della Repubblica, che... cerchiamo di atteggiarci in un modo
certo.
discreto, da non creare problemi. Poi che ognuno abbia il diritto, ma c'ha anche il dovere, di rispettare gli altri che lo circondano. E di vivere con i nostri figli, insegnandogli queste cose, partendo noi per primi ad aver rispetto.
Certo.
Certo, un padre che arriva scamiciato in chiesa, con i pantaloni a pinocchietto perché fa caldo e sta morendo di caldo, con tutti i suoi pelazzi fuori, non credo che quel padre possa un giorno dire alla figlia qualcosa o al figlio.
Giusto.
E adesso sta per scoppiare il caldo e avremo questi problemi.
Certo, certo.
Un pantalone di cotone leggero, ce l'hanno tutti, lo vendono alla standa.
Sì, ma hai ragione, è una questione di atteggiamento, di rispetto, come tu dicevi prima, se ci fosse il Presidente della Repubblica ci metteremmo sicuramente con un abbigliamento di circostanza. Se pensiamo che abbiamo...
Non dico neanche elegante,
signore, ma,
non
ma...
voglio parlare né di pulito né di sporco,
no.
Un po', io vedo che nelle nostre comunità a volte abbiamo degli extracomunitari che veramente non ne hanno.
Certo.
Però per la domenica le vedi, specie... le persone di colore hanno sempre una cura della loro persona che fa piacere.
Certo.
E non per questo sono dei deficienti, perché poi il giovane, se tu gli fai una rampogna dieta, dice che tu sei deficiente.
Sì, ma indubbiamente.
Okay, ho dato il messaggio ai genitori?
Hai dato un ottimo messaggio, e siamo a corto di tempo. Ti ringrazio per essere stato con noi.
Ci risentiamo, okay. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
Grazie.
E chiedo scusa se ho portato qualcuno.
Ok, grazie.
Non era nelle mie intenzioni.
Ok, voglio ringraziare il dottor Luigi Sgro per essere stato con noi. È sempre un grande piacere, almeno per me, averlo in trasmissione, in diretta, perché mi piace averlo, ovviamente, mi trovo molto bene. Voglio salutare tutti i nostri ascoltatori, grazie per essere stati con noi. Ora vi voglio dare l'appuntamento a mercoledì prossimo, parleremo comunque di un argomento molto importante anche mercoledì prossimo, non ve lo voglio svelare, ma è qualcosa di molto bello, e vi do appuntamento comunque con questa stessa trasmissione sabato dalle 12 alle 13. Ciao a tutti, a mercoledì.